Da che parte cominciamo questa sera? Da che parte iniziamo ad affrontare questo tema che per qualcuno, anche vedendo il manifesto, che magari ha strappato una risata, però non è che magari fosse molto chiaro, del tutto chiaro. Vorrei partire, proprio sfrutto l'occasione, per fare una cosa che ho già fatto in una catechesi, ma sento che la farò sempre più spesso, per combattere una battaglia culturale, personale contro una particolare espressione. L'espressione è quella di weekend, il weekend. Sono convinto che le parole siano importantissime, le parole sono fondamentali, le parole veicolano un modo di vedere la realtà, un modo di vedere il tempo. Bene, l'espressione weekend è un'espressione depressiva, è una espressione deprimente, la detesto con tutto il cuore e mi auguro che da questa sera ciascuno di voi, quando dirà weekend, si senta un po' in colpa e faccia qualcosa per emendarsi da un peccato che non è mortale, ma almeno veniale. Perché weekend trasmette, quale idea di tempo ci trasmette? È una visione temporale della settimana da schiavi, cioè tu vivi da schiavo male 5 giorni per vivere l'ora d'aria, il weekend. Cioè, fondamentalmente, chi ha questa visione del tempo, cioè non è che noi ce l'abbiamo tutti questa visione del tempo, però questo modo di pensare che passa anche dalle parole ci afferra. E quindi che cos'è che diventa odioso, pesante, la quotidianità, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato, la domenica, il lunedì. Cioè, sto drammatizzando, sto scherzando, ma quanto è vero? Questa è una visione che maledice la quotidianità, maledice la vita di tutti i giorni, conduce anche a una visione della storia maledetta. Mi spiego, la storia diventa invece, non dalla settimana si passa alla grande storia, come il luogo degli errori. Bisogna andare a scovare gli errori. Questo sport è già cominciato, sto poveretto non è neanche un giorno che papa, e già sono scatenati, perché bisogna andare a frugare, a analizzare quante caramelle ha rubato al supermercato quando era bambino, quando ha abbandonato la sua fidanzatina, quando quella volta che in seminario ha risposto male a un superiore, e poi a scavare. E così la visione della storia fatta per eventi, cioè ciò che non conta la quotidianità, l'azione fedele, l'azione ripetuta, il valore di quella, ad esempio, sapienza tipicamente contadina che sa che in certi tempi bisogna ripetere certe azioni, farle in un determinato momento, il valore della ripetitività, il valore del curare la propria casa. Il valore di curare il proprio lavoro, l'avere piacere di lavorare e di fare comunque con gusto il proprio lavoro, magari un lavoro artigiano. No, la visione del weekend trasmette l'idea, è una visione da schiavi. Tu sei uno schiavo e vivi tutta la vita in attesa della tua piccola ora d'aria. Un altro esempio, sono esempi per dire come la cultura, il nostro modo di pensare è influenzato, è altamente depressivo, a partire da questo esempio stupido. Un altro, culturale, c'è una sorta di avversione ideologica nei confronti del lieto fine. Allora, siamo d'accordo, sto parlando di opere teatrali, film, libri, eccetera, eccetera. Siamo d'accordo che il lieto fine banali, il lieto fine scontati, veloci, il lieto fine che non hanno dentro di sé lo spessore del dramma. Ecco, questi effettivamente sono stucchevoli. Ma io intendo proprio disprezzare ideologicamente, culturalmente, un finale lieto, non desiderarlo, negarlo sempre, con tutto il proprio essere, in ogni situazione, perché un finale lieto o anche semplicemente aperto alla speranza sarebbe una cosa un po' troppo naif, una cosa un po' troppo provinciale, una cosa un po' borghesuccia. Cioè, no, io devo, se voglio fare arte oggi, devo schiaffarti in faccia il dramma truculento, brutto, disperante, senza neanche una fessura di speranza, una roba terribile, se vuoi essere alla moda. Perché essere troppo aperto alla speranza sei considerato un provincialotto. Non inizio il discorso sul fatto che, sinceramente, guardando come va l'Europa, non so quando si sveglia, abbiamo questo complesso di inferiorità nei confronti dell'Europa, dei paesi del nord Europa. Io personalmente, scusatemi, sono felice di essere italiano e penso che su alcune cose sono dei semplicemente dei barbari, barbari. E capisco che sto dicendo una cosa anticulturale, contro la cultura, ma questo atteggiamento all'ata fazzi, sempre che noi gli italiani, noi dov'è, sì, quando arriveremo alla Svezia, l'Olanda, sì, è l'Inghilterra, cioè noi siamo le cenerentole, dobbiamo imparare da tutti, dobbiamo prendere lezioni da tutti, tutti sono più evoluti, più in gamba, più alla moda, noi dobbiamo imparare da tutti. Guardate, questo atteggiamento profondamente malsano, depressivo, io dico che anche per questa cosa del lieto fine, uno può vivere molti mesi della sua vita, molti anni della sua vita sotto il cielo di Berlino. Uno può vedere il cielo di Berlino e dire effettivamente la vita è un cielo di Berlino, ma la verità è che il cielo di Roma è più bello e che il nostro cuore attende il cielo di Roma, non il cielo di Berlino. E che alla fine della vita la realtà, o la realtà è positiva, ontologicamente positiva, il vivere è bene, punto. Il vivere è bene. Anche quando ti va male, anche quando le cose sono complicate, anche quando sono difficili, anche quando soffri molto, ma la vita è bene. Quindi alla fine è Roma, è il cielo di Roma, e il cielo di Berlino è una parentesi, perché personalmente adesso è anche lì Berlino. Ah, come mi piacerebbe andare a Berlino, mi piacerebbe andare in Australia. Adesso l'Australia è il po'. Scusatemi, io sento che tutta questa impostazione è altamente, è sempre una fuga, un evadere dall'unico posto in cui ti trovi, non benedicendo l'immensità di essere italiano e di quello che hai. Andiamocene, neanche un briciolo di gratitudine, non dico di orgoglio, di gratitudine nei confronti di chi ci ha preceduto. Questo sentimento si chiama pietas, e chi non ha la pietas nei confronti di chi l'ha preceduto, chi guarda il passato sempre come se quelli prima fossero degli emeriti babbei, non potrà mai essere felice in questa vita, mai, la pietas. Questo non vuol dire chiudersi gli occhi in modo provinciale, naif, sui nostri problemi, sulle nostre difficoltà. Non vuol dire essere persone che vedono solo e vogliono a tutti i costi il lieto fine, ma accettare il fatto che il nostro cuore attende un lieto fine. E facciamo bene a desiderarlo e a tenere sempre aperta la porta della speranza. Ma allora mi dico, ma culturalmente, ho fatto solo degli esempi, ce ne sarebbero tantissimi altri, questo a livello culturale, ma anche a livello personale, è possibile avere a livello personale questa impostazione depressiva, questa impostazione decadente? Io dico indipendentemente naturalmente dalla patologia che deve essere accertata, ma c'è tutto un atteggiamento depressivo pre-patologia? Mi chiedo, si può davvero amare questo atteggiamento decadente, depressivo? La difficoltà non è, certamente non c'è nessuno che ama la tristezza per la tristezza, ma la cosa difficile è sempre rinunciare a un particolare piacere. E rinunciare, e ci sono dei piaceri che sono malati, e cui è faticoso rinunciare. Il piacere di rivendicare, il piacere di sempre sottolineare i torti subiti dalla vita, continuamente, come un disco rotto, con un atteggiamento continuo. E questa visione culturale della storia come luogo degli errori, delle cioè la storia del passato è sempre il luogo delle stragi, delle guerre, dei popoli affamati. Ma la storia è anche la Chiesa Nuova. La storia è anche la Pietà di Michelangelo. La storia è anche una cattedrale. Cioè, tu devi anche scegliere che cosa guardare di quello che la storia ti ha consegnato. Naturalmente non è un atteggiamento ottimista che vuole negare gli errori, ma perché questo gusto dell'andare a cercare sempre l'errore, il male, e mai lodare, ringraziare, benedire per il bene, per l'esistente. E allora c'è un certo compiacimento anche ad essere vittima. C'è un piacere che non vogliamo rinunciare a quello di lagnarci, perché c'è un gusto nel lagnarsi, proprio un gusto nel presentarsi prima di tutto a se stessi come delle vittime. E la cultura, una cultura sempre malinconica, piagnona, la potremmo chiamare anche la cultura dell'alibi, cioè dove la colpa è sempre dell'altro. Ho visto, a questo proposito, c'è un video meraviglioso sul sito degli iscritti di Don Andrea Lonardo, c'è questo, se mettete Velasco, lui che tutto impostava, l'allenatore di pallavolo, voleva stroncare la cultura dell'alibi, dove la colpa è quello che ti ha alzato la palla, è sempre lui che ha sbagliato, ma me la devi dare. Lui non accettava la cultura dell'alibi. Il bravo schiacciatore è quello che schiaccia delle palle alzate male, perché schiacciare una palla alzata bene sono capaci tutti. Il che non vuol dire che non bisogna migliorarsi, ma sfuggire la cultura dell'alibi, per cui la colpa è sempre di qualcun altro. Pensate proprio il gusto melanconico, il gusto della melanconia, della malinconia, di cui sono intrisi, proprio imbevuti film, canzoni. Proprio siamo circondati. Non si vuole negare assolutamente né il dolore né il fatto di dire che tutte le vite sono uguali, perché non è vero. Ed è vero che ci sono delle vite che oggettivamente hanno dei dolori e delle ferite che sono mostruose rispetto ad altre vite. Non si vuole dire questo, ma riconosciamo che anche esiste un attaccamento alla propria tristezza. La malinconia non è una colpa morale. È vero che ci sono persone che sono più tendenti di altre alla malinconia. Ci sono persone che sono più inclini e persone meno inclini. Ma una cosa è assecondare questa bestia immonda della malinconia. Peggio ancora, nutrirla. Darle alimento, renderla obesa. Ecco, culturalmente c'è un mondo fatto tutto di, proprio culturalmente, di immagini, di poesie, che la alimentano, la nutrono, la rendono, non la combattono. Un mondo di alleati della malinconia. Avete presente, per chi conosce il Signore degli Anelli, il re di Rohan, che aveva questo consigliere, Vermilinguo. Questo Vermilinguo gli ciucciava la vita, gli ciucciava la positività, gli toglieva il sole. Era tutta una vita tetra, chiusa. E questo uomo, che in realtà era ancora forte, è stato privato, reso una larva, reso incapace di prendere delle decisioni, spaventato, intimorito, continuamente una cultura della paura, la paura di sbagliare, la paura di mettere, la paura di parlare, la paura di dire, la paura di invitare una ragazza a prendere un caffè, la paura di invitarla a cena, la paura di dire ti invito, guarda, ti considero una persona interessante, avrei piacere di vieni a mangiare una pizza con me. La paura di prendersi un bel due di picche, come se sono presi tutti, uno, due, tre, è fondamentale. C'è gente che dice, non trovo la ragazza giusta. Sì, ma buttati, vai, slanciati, invita, perché ti assicuro che questa regola funziona ancora. Le donne amano essere corteggiate. Qualcuno che non lo sapesse, devo dirvelo io, le piace loro essere corteggiate. Gli piacciono ancora i fiori, gli inviti. Soffrono quando sembra che devono organizzarsi, anche che devono fare una strategia molto complicata, perché che alla fine gli sembra che sono state loro a invitare a pranzo. Per favore, uomini, ma invitate, moltiplicatevi, dice la Bibbia. Cerchiamo di risolvere questo problema, proprio questa paura di sbagliare, di errare, di. Ok, i vermilinguo. Ci sono musiche vermilinguo, spettacoli vermilinguo, ci sono film vermilinguo. Sono come delle sanguisughe che si attaccano e ti ciucciano le energie vitali, ti mangiano il sole dentro. Non hai più il sole dentro, ti spengono. E queste musiche strazianti, proprio che se tu sei già malinconico e godi di stare lì a ciucciare il tuo dolore. Ho visto delle cose, non le ho pubblicate su Facebook, delle storie mostruose, drammatiche, di gente che si ammazzava, storie d'amore, finite male, naturalmente. Storia molto triste con delle musiche ancora più tristi. Io dico, ma come cacchio si fa? Cioè, guarda, cioè, un conto che soffri, che stai male, ma un conto alimentare, nutrire il bubbone, cioè proprio una roba così. E queste sanguisughe che ti ciucciano la gioia, che ti ciucciano la vita, e queste melodie, queste malinconie. Quando i filosofi dicevano che ci sono melodie che sono per la vita e melodie per la morte, che ti deprimono. Attenzione anche alla musica che si ascolta. Non sempre, c'è musica cattiva. C'è della musica cattiva, che è come vermilinguo. San Filippo sapeva che c'era la malinconia, ma invitava a reagire. E il suo legame, quello di San Filippo, con tutti i mezzi, naturali, soprannaturali, anche naturali. A volte basta dire basta, mi alzo, vado fuori, faccio una passeggiata, perché non posso nutrirmi di questo male. Non è un peccato morale, attenzione, non è una colpa, ma bisogna reagire in tutti i modi, perché fa male. Non bisogna, c'è, va bene, non è una colpa, va bene, ma non basta che c'è, che non è una colpa per il fatto di nutrirla, occorre reagire. E San Filippo era un amante profondissimo dei padri del deserto. Leggeva Evagrio Pontico, leggeva Cassiano, leggeva Antonio Abate, ma in particolare Evagrio Pontico. Eppure questi uomini forti, vigorosi, anche lì questa visione che noi ormai, ma cavolo, ma dai, ma su, coraggio. Descrive così la Acedia, ecco proprio Acedia, c'è questo libro che si chiama bellissimo, Gabriel, non so la pronuncia, Bunge, Acedia il male oscuro, è un libro meraviglioso, edizioni Kikaion di Bose, libro Acedia, amore vaporoso, circonduttrice dei passi, odio dell'amore per il lavoro, lotta della solitudine, maltempo della salmodia, svogliatezza della preghiera, rilassatezza dell'ascesi, sonnolenza inopportuna, rotolare nel sonno, peso della pazzia, odio della cella, avversario delle fatiche, contrappeso della costanza, impedimento alla meditazione, ignoranza delle scritture, compagna della tristezza, orologio della fame. Questa è un'efficace descrizione di questa perenne irrequietezza, di un amaro scontento, l'incapacità di portare a termine qualsiasi lavoro o impegno, vivere sempre proiettati ad altro, sempre proiettati da qualche altra parte. È il momento di riposare, si vorrebbe lavorare. È il momento di mangiare, si vorrebbe digiunare. È il momento di leggere o pregare, si vorrebbe dormire. Si dovrebbe pregare in silenzio, allora cantiamo. Si vorrebbe salmodiare, teniamo la bocca chiusa. Comunque il luogo dove ci troviamo è sempre angusto, insopportabile. Le persone intorno a noi sono antipatiche, ci trattano male. I colleghi di lavoro ci fanno i dispetti. Il capo o il superiore in monastero ci odia. Stiamo male e tutti i disturbi psicosomatici ci convincono che dobbiamo andare altrove, in Australia, perché in Australia saremo felici. Purtroppo non posso andare, io sono infelice perché non posso andare in Australia, perché lì sarebbe tutto risolto. In Australia tutti i miei problemi sarebbero risolti, però purtroppo io non posso andare in Australia per 2 o 3 problemi pratici e quindi sarò infelice tutta la vita. Tutto ci sembra monotono, tutto sembra ripetitivo, ci disgusta tutto, tutto sembra fatto per farci star male. E per di più i nostri stati si possono trasformare in delle virtù in realtà. Dobbiamo essere spontanei, dobbiamo essere fedeli a noi stessi, salvare la nostra personalità. Non dobbiamo appiattirci al grigiore dell'ambiente che ci circonda. Non dobbiamo lasciarci schiacciare dalle persone meschine, mediocri. Noi siamo degni di ben altro. Peggio se presumiamo di diventare così più virtuosi. Possiamo cedere nell'ascesi e diventare matti, o credere nelle nostre esperienze mistiche e diventare ridicoli. Ancora Evagrio Pontico, che descrive l'achedia, questo male del monaco, ma che è un male modernissimo. I padri nel deserto, ad esempio questo discorso della pietas, vabbè, te lo liquidano in 2 secondi. Poverini, non avevano le nostre conoscenze scientifiche, psichiatriche, psicologiche. Cosa vuoi che ne so? Cosa possono dirci, padre? Non ci possono dire mica niente. Roba superata. Il demonio dell'Achedia, denominato anche demonio del mezzogiorno, un'espressione che riprenderà anche San Filippo Neri, è il più gravoso di tutti i demoni. Esso si incolla al monaco verso l'ora quarta e ne assedia l'anima sino all'ora ottava. Evagrio usa dei verbi significativi come la sanguisuga, si incolla, si appiccica. È un pensiero che lo assale nelle ore in cui la stanchezza e il digiuno pesano di più. Dapprima quel demonio gli fa apparire il sole estremamente lento, se non addirittura immobile. Gli sembra che il giorno abbia a durare fino a 50 ore. In più esso lo induce a volgere continuamente gli occhi verso le sue piccole finestre, guardar fuori. Lo persuade a uscire fuori dalla sua cella, a scrutare attentamente verso il sole per vedere quanto dista dall'ora nona, che era l'ora del primo piccolo pasto, ma anche guardare tutto intorno per osservare se qualcuno dei fratelli si faccia vivo. L'Achedia è anche orrore della solitudine, è orrore del silenzio, è ricerca continua di evasione, di distrazione, l'incapacità a stare soli e in più a stare in silenzio, a stare soli e in silenzio. Sono convinto che chi non combatte questa battaglia per stare solo in silenzio e accettare lì la sfida dove si gioca la partita, è difficile che si liberi da questo demone che ci attaglia tutti. E in più quel demonio gli ispira dell'odio per quella sua dimora, per quella sua stessa vita, per il lavoro delle sue mani. Se poi per di più è avvenuto che qualcuno in quei giorni abbia contristato quel povero monaco, anche questo contribuisce a far sì che il demonio lo spinga a far crescere la sua avversione. È allora che esso lo induce al desiderio di altri luoghi, i monaci già desideravano l'Australia, nei quali sia possibile trovare facilmente quanto occorre al suo bisogno e così esercitare un lavoro più sopportabile e più profittevole. Ecco, esso gli insinua ancora come non sia possibile che in quel luogo egli trovi il modo di piacere al Signore e dovunque, insiste a dire, la divinità può essere odorata. Dice che non deve restare lì, deve andarsene, deve fuggire, non deve rimanere nell'uovo. Questo demone insiste nel dirti no, devi andare da qualche altro, stai con uno, no, la felicità sarà con un altro. Hai la tua vocazione, no, sarai infelice. Ti invita sempre ad andartene, sempre dal luogo in cui sei, cioè il weekend. Cioè il weekend. Sarò felice al weekend. Manco per niente. Per me è felice chi gode l'idea di riniziare a lavorare lunedì, che gli piace il lunedì e apprezza il lunedì, che apprezza il martedì, che apprezza le piccole cose di tutti i giorni, chi è grato di una bella giornata, chi vive contando uno, chi pensa a domani, a oggi, e basta. Queste sono le persone felici, quelle che amano il loro lavoro, che lo fanno il meglio possibile, che offrono Dio la loro stanchezza, che amano la quotidianità, la ripetizione. È un dramma umano questo dell'Achedia che può colpire tutti, anche coloro che vivono immersi nel mondo. Anzi, sembra lo stato di sofferenza dei nostri tempi. Questa Achedia che ha questo carattere proprio soffocante, opprimente. Qual è la caratteristica principale? Poi concludo nella descrizione. Odi quello che hai e come una bestia agoni, desideri quello che non c'è. E sei sempre combattuto tra queste due cose, nel detestare la tua situazione presente e nel desiderare una situazione che non c'è, un passato che non esiste veramente, che non è mai stato così, o un futuro che comunque è impossibile da raggiungere. Bene. La descrizione, ma l'origine qual è? I padri del deserto hanno un nome all'origine, la chiamano la filautia. Cos'è la filautia? È l'amore disordinato di se stessi. Questo amore esagerato di se stessi, questo ruotare, tutto ruota attorno a me, ecco, è proprio una pubblicità filautica che ha proprio questa filautia fatta pubblicità, si trasforma quello che era considerato un male addirittura in una pubblicità, tutto ruota intorno a te. Filautia, amore esagerato di se stessi. Ve lo leggo nelle parole di un cantante moderno, Niccolò Fabi. Forse qualcuno di voi sa che Niccolò Fabi ha perso sua figlia, è morta la bambina. E questa canzone l'ha scritta dopo però. La scritta dopo. Dice così: non sarà mica l'ego l'unico nemico vero di questo universo? Filautia, amore. Non sarà certo questo piccolo pronome il centro di ogni discorso? Io che mi sveglio la mattina presto, io che lavoro sempre tutto il giorno, io sono quello che è nei miei panni, io sono quello che ogni volta paga i danni. Io solo soffro, io solo sono stanco, io solo cerco di calmare il tuo tormento, io che mia madre non mi ha mai capito, io che mio padre non l'ho mai stimato. Tu non capisci la mia situazione, tu non rispetti la mia condizione, tu non ti sforzi, tu non mi incoraggi. Ho perso il segno, non accompagni mai nessuno dei miei viaggi, io non mi sento mai gratificato. Io non mi sento mai realizzato. Io sono sempre pronto a perdonare. Io sono sempre pronto a rinunciare. No, conclude Niccolò Fabi, non è un mestiere mio assomigliare a Dio. Per quanto bella sia l'idea sia, si chiama egomania, la nuova malattia di questa società dell'io. Chapeau. Solo che a volte per scrivere delle cose così belle, profonde e arrivare a questo, si vede che è passato attraverso la notte dell'Achedia. Dopo questo dramma ha ripensato tutta la sua vita fino a scrivere queste parole. L'unica correzione che faccio a Niccolò Fabi è che lui dice che forse questa egomania è la malattia del nostro mondo. No, c'è sempre stata. I padri del deserto la descrivono con gli stessi termini, nello stesso modo. Si chiama filautia, si chiama amore esagerato, disordinato di noi stessi. Cioè noi messi al centro dell'universo, fare ruotare tutto attorno a noi. Allora, dice sempre il nostro amico Evagrio Pontico, conosciuto da San Filippo Neri, che tutti questi pensieri molestino o non molestino l'anima, ciò non dipende da noi. Cioè questi pensieri della chedia, questo assalto, di questo possiamo anche chiamarlo pessimismo, queste voci negative, questi corvi neri, che ci siano o non ci siano non dipende da noi, ma che si attardino o no in noi, che scatenino o non scatenino delle passioni, ciò dipende da noi. È una visione molto positiva, perché ti dice che il fatto che ci sono non dipende da te. Da noi dipende decidere se combattere o non combattere, se rispondere o non rispondere. Grazie a questa solitudine compiuta nella loro cella, grazie alle innumerevoli confessioni ascoltate, Evagrio perviene, e anche San Filippo con lui e tutti gli altri, a una profonda conoscenza della psiche umana, di come funziona l'uomo. La chedia non è solo una malattia degli anacoreti, dei monaci. Il silenzio e il deserto fanno semplicemente emergere prima quello che c'è nella vita di tutti noi. E chi non vuole ammettere questa realtà, che appena tu entri in una vocazione vera, in un matrimonio, in una vocazione religiosa, appena entri qui, lì inizia il deserto ipso facto. Sei buttato nel regno della chedia, dove questa tentazione, finché non l'hai combattuta, ti tenta continuamente. La tentazione della disperazione, la voglia di evadere, di maledire quello che hai, la vita che hai, maledire l'esistente, maledire l'oggi, non benedire, ma maledire quello che stai vivendo. Inoltre, l'acuta percezione di questi padri del deserto parla di potenze malvagie personali. Ecco, capisco, visto che è un confronto anche con chi non credere, non ci starai per parlare del demonio? No, vabbè, non ve ne parlo io, facciamone parlare a Baudelaire, d'accordo, del demonio. Baudelaire, nel suo Spleen di Paris, con grande sgomento del diavolo, fa dire a un predicatore, che era più acuto dei suoi confratelli, questa frase che è diventata giustamente celebre, per cinismo e chiaroveggenza. Miei chiari fratelli, non dimenticate mai, quando sentirete vantare il progresso dei lumi, che la più bella scaltrezza del diavolo è quella di persuadervi che non esiste. Ecco, il diavolo esiste, esiste, ed è il maestro di tavola della chedia. È lui che continuamente manda continuamente tutti i pensieri neri, orrendi. Certo, questo è un tema delicatissimo, ma il fatto che, facciamo un esempio positivo, tu dai un bacio a una ragazza perché sei molto innamorato. Quando dai questo bacio può essere analizzato dal punto di vista scientifico, chimico. C'è un'analisi che si può fare di quello che sta avvenendo, c'è quel livello lì, esiste, è anche tracciabile. Se tu metti, cioè non so come è divertente che tu stai baciando una, ti mettono un caschetto per misurare il battito cardiaco, la pressione sanguigna, lo tsunami che si sta scatenando nella testa, eccetera. Cioè, tu lo puoi fare questa analisi, ma dire che l'uomo, perché c'è questo livello, è questo. C'è un livello poi dell'uomo psichico, sicuramente, esiste, e contemporaneamente entra in gioco insieme al primo. Ma dire che l'uomo è esaurito dalla sua materialità, questo è un altro paio di maniche, che il tutto dell'uomo è lì, noi abbiamo sempre la percezione che siamo di più, perché tu puoi dire che il bacio è chimica finché non sei innamorato, finché non ti finché non sei innamorato, finché non ami qualcuno. E allora vorrei leggervi una frase che ho ricevuto, non la leggo per prendere in giro la persona che l'ha scritta, però per dare un taglio, una risposta anche se vogliamo. Cioè, il discorso era, chissà cosa si parlerà di questa sera, e questa persona dice, se l'approccio che spiega come superare la tristezza è quello religioso, è un contesto ben definito. La religione dà sicurezza e quindi produce uno schema protettivo dentro il quale immergersi per evitare l'angoscia esistenziale. Niente di nuovo, direi. Liquidato. Io semplicemente ho risposto gentilmente, ma visto che se già tutto fosse proprio meglio non venire. Perché questa frase qua è per me la più imbestialente. Proprio questa frase è come uno che non ha letto il Vangelo, che non conosce la parola di Dio, uno che non conosce la vita dei padri del deserto. La vita spirituale di fede è lotta, è battaglia, è fatica, è dolore, è battaglia continua contro questa negatività, altro che pensiero rassicurante. Questa è una visione rassicurante per chi la scrive, per chi riduce la fede a una specie di fantoccino che non dà fastidio. È molto più inquietante la parola di Dio. È inquietante che il figlio di Dio, che pretende di essere Dio, uguale a Dio, che lo condannano a morte perché non ti condanniamo per le cose che fai, ma perché tu che sei uomo ti fai uguale a Dio, in preda all'angoscia, pregava più intensamente. Ci fa problema questo. La vita di fede è lotta. Ed è lontano anni luce da questa persona che crede già di saper tutto. E quindi, cosa vedo in questa frase? Uno potrebbe dire, è scorretto quello che stai facendo. No, perché non ho detto chi è la persona. Non so neanche chi sia la persona. Non è mio amico. Io sto solo commentando una frase che è un modo tipico di pensare. Io quello che vedo è questo. Una saccenza, un orgoglio smisurato, una mancanza di pietas, proprio nei confronti del passato. Questo atteggiamento tipico dei lumi, di chi dice, ma non mi crederai mica ancora il demonio, ma tutto qua nella testa, dai, vai, basta, non esiste più. Ah sì? Vabbè, contento tu. Un giorno questo autore del libro sulla Chedia, visto che l'ultimo incontro mi allargo un po', 10 minuti, mi perdonerei, vado oltre la mezz'ora canonica. L'autore, sempre questo Gabriel Bung, quando lesse il manoscritto del libro che stava scrivendo, alcuni dei suoi allievi gli chiesero, che cos'è che sta scrivendo, prof? Ci legga qualcosa? Lui ha letto questo e loro alla fine, sentito la lettura, dissero, ma quello che quel suo padre del deserto descrive lì è il male del nostro tempo. E la domanda seguente, immediata, fu, ma che cosa fare? Cosa fare quando sei attanagliato proprio, quando sei in battaglia contro questa, chiamiamola, negatività, questo pessimismo, questa tristezza, questa depressione, questi pensieri neri, sto usando tutti i sinonimi, questi corvi, questa visione proprio disperata e disperante del futuro? È del tutto necessario non abbandonare la propria cella nel tempo delle tentazioni. Quando sei tentato di andartene, resta, non scappare mai, non mettere mai in discussione una storia, un matrimonio, una vocazione, cioè resta nel momento della prova. Fingendoci per questo dei pretesti credibili, al contrario, occorre asserragliarvisi nella cella ben addentro, mantenervisi e accogliere coraggiosamente quanti vorranno introdurvisi, e specialmente il demonio della Chedia. È proprio lui il più gravoso di tutti, perché assoggetta l'anima alle prove maggiori. Evitare pertanto e sottrarsi a tali prove vuol dire abituare la mente a essere inerte, paurosa e fuggitiva. Resistere. Per lottare e vincere è necessario guardare in faccia l'avversario. La sofferenza in qualsiasi forma richiede di essere guardata in faccia per poter essere sopportata. Il classico ammonimento dei padri del deserto era quello della stabilità nella cella, stabilità nella vocazione, stabilità nella decisione, nella fedeltà, nella fortezza della lotta, altro che rassicurante visione in cui noi babbei credenti, io credo tutto a posto, allora basta. Questa visione irenica della fede, come non ci sia battaglia, come non ci sia lotta spirituale. E di chi non conosce la vita spirituale, tu cur, non sa neanche cosa sia, crede di conoscerla, blatera senza saperlo. È come per lui che spazza via tutti i padri del deserto, spazza via il Vangelo, spazza via San Filippo Neri, spazza via San Francesco. C'è il vero mistero di San Francesco, che in una lotta profondissima, fatta di tempi anche di aridità, di silenzio, dove non era rassicurato per niente dalla sua fede, non ha scritto il Cantico dei Cantici in una giornata di sole, San Francesco. Ha scritto il Cantico dei Cantici quando non vedeva più, quando era cieco, quando era chiuso, al buio, con le ferite negli occhi e il sole gli faceva male. E solo che dovevano tenerlo al buio perché bastava che entrasse un raggio di sole, era un dolore inenarrabile. È lì che cantò la grandezza del sole. Altro che visione rassicurante della fede. Rimedi. Uno, perché siamo concreti, perseveranza nella preghiera. Mentre la preghiera è la prima cosa che vuoi sbattere via. È pesante pregare, prega. Perché? Perché l'ha detto il Signore. Obbedisci. Due, la fedeltà nella salmodia, opposta al canto dei demoni. I salmi hanno questa caratteristica, che c'è tutta questa tristezza, questo grido nei salmi, ma la differenza è che non gridi addosso, ma tu gridi a Dio, ti rivolgi a qualcuno, cioè porti tutto della vita. Se voi leggete i salmi, ci sono tutte queste espressioni di disperazione, io sono nella fossa, io sono un uomo ormai morto, io grido dalla terra, è pieno di questo, Giobbe, Geremia, Isaia, ma che cosa hanno letto questi? Ma che fede, di che fede stanno parlando? Hanno una visione antropologica del credente che è un babbeo, un grande babbeo, uno... La mia fede, quella di Geremia, quella di Isaia, quella di Giobbe, una fede fatta di battaglia, la battaglia con l'angelo, la lotta con Dio, la mormorazione nel deserto, la sfiducia del popolo che continua a non credere e che viene anche corretto. È comodo, eh? È comodo lasciarci deridere la fede in questo modo, queste caricature, queste semplificazioni banalizzanti, inaccettabili. Tre, una cosa che fa benissimo è il ricordo, sembrerebbe di no, invece sì, è il ricordo della morte e dell'eternità. I nuovissimi, noi saremo davanti al giudizio di Dio, che è misericordioso, ma è un giudizio di giustizia e di bontà. Questa è una cosa che aiuta tantissimo, pensando che, visto che il tempo è breve, la vita bisogna veramente con gratitudine offrire a Dio ogni giorno. L'assiduità nel lavoro, non mollare. La sopportazione paziente della fatica, del silenzio, della solitudine. Ma soprattutto l'apertura filiale al cuore del Padre spirituale, dire, parlare, raccontare quello che c'è dentro. E poi l'amicizia con i fratelli vissuta non egoisticamente, come distrazione, come svago o come possessività, ma come ricerca comune di Dio. Non andare a cercare di risucchiare gli altri e prendere perché ti consolino, ma insieme, percorrere insieme la strada verso Dio. Ecco la dura battaglia. Ha detto oggi il nostro Papa, il nostro nuovo Papa, ai cardinali riuniti, e che bello, subito a voi riporto questa frase. Tenete conto che però l'ha detta ai cardinali, eh? Quindi vuol dire che attualità. Qualcuno mi ha mandato un messaggio a dire Che il Papa forse ha visto che stasera ci sono i cinque passi sulla... Non cediamo mai al pessimismo, a quella amarezza che il diavolo ci offre ogni giorno. Non cediamo al pessimismo e allo scoraggiamento, ma abbiamo la ferma certezza che lo Spirito Santo dona alla Chiesa, con il suo soffio possente, il coraggio di perseverare e anche di cercare nuovi metodi di evangelizzazione per portare il Vangelo fino agli estremi confini della terra. Chiedo perdono perché questa volta è stato allungato il tempo, ma mi sembra chiaro che per il Santo Padre, e quindi ve lo propongo, questa negatività, queste tentazioni continue di disperazioni hanno un'origine personale. Il demonio esiste. Quando tu riconosci la sua esistenza e controbatti, allora le cose possono cambiare. Quando pensi da solo di farcela, almeno non lasciamoci fregare a nutrirci di malinconia e di pesantezze, di negatività, o poniamo almeno delle resistenze dal punto di vista naturale. Lasciamo proprio 5 minuti di tempo per raccogliere le eventuali domande. Sono d'accordo quando dice che l'arte e il cinema spesso tendono a mostrare troppo il male e il dolore, ma sempre ai primi posti vi sono commedie superficiali. Mi sembra che spesso la gente non voglia vedere il dolore. Il mondo va male non solo per le azioni dei malvagi, ma anche per il silenzio dei buoni. Sì, diciamo, chiaramente, questo mi dà, la prima domanda mi dà sempre l'occasione anche per dare, per spiegare come avvengono la risposta a queste domande. Cioè, non può essere una risposta sempre puntuale su tutto, però prendere lo spunto, ecco, da questa domanda. Effettivamente c'è una banalizzazione sovente, cioè a volte ci sono questi estremi da un lato, o una visione veramente disperata, disperante, cioè proprio un rimestare, una visione sempre amori tormentati, complicati. Cioè tu puoi mostrare anche il dramma e la fatica, però fa parte della realtà, ci vorrebbe anche la capacità artistica di mostrare un amore che dopo contrasti, tensioni, cadute, tradimenti, si riprende, perché succede anche questo. Ed sono delle avventure, non è un lieto fine a buon mercato. Mentre sembra più a buon mercato o delle, appunto, banalizzazioni, cioè delle banalizzazioni dei santamenti, oppure invece delle visioni dall'altro lato completamente negative. Io distinguerei però qua un conto, è questa, chiamiamola proprio tentazione della malinconia, della chedia, che non è un peccato, non siamo ancora nell'ordine del morale, del buono, del malvagio, è presente in tutti noi, in chiunque, in tutti noi siamo assaltati dalla tentazione di vedere tutto nero. Sono un fuggitivo di professione e chiedo perdono a Dio per il tempo che ho buttato. Ora ti chiedo però, come faccio a distinguere quando devo uscire fuori dalla mia terra, andare via, da quando devo restare? Ecco qua, ad esempio, questa domanda, mi sembra che il nocciolo di questa domanda è la domanda di un credente che si pone tra le tante voci interiori, esteriori, anche come riconoscere quando Dio parla e mi sta parlando? Innanzitutto, chiaramente adesso non voglio dare delle risposte saccenti, però non è quella che sto dando la risposta a un problema così ampio, però do delle pennellate, delle tracce, d'accordo? No? Perché sembra che sennò voglio... Innanzitutto, per trovare veramente la parola di Dio, Dio che parla, occorre un querere Deum, cioè un cercare Dio. Quindi avere degli spazi di silenzio, di pace, conquistati a denti stretti, in una vita molto convulsa, però credo che, mi sembra strano che ci sia a volte il tempo per tutto, ma a volte certe cose sono tutte delle evasioni, delle fughe, pur di non stare fermi, in silenzio, e questo c'è una disabitudine, quindi l'importanza di creare almeno del... Non è automatico, perché questo silenzio non è, è il luogo della battaglia, dove avvengono, ci sono anche delle tentazioni, il silenzio, avere sicuramente degli spazi di preghiera forti e soprattutto capire che quando Dio è Dio che parla, ha delle determinate caratteristiche. La parola di Dio è, quando è Dio a parlare, è a chiederci qualche cosa, è una parola pacifica, piena di speranza, piena di pace. Ecco, la pace dentro, quando senti la pace dentro, una cosa che tu, quando capire che viene da Dio, dal fatto che non puoi riprodurla. Cioè, noi tutti vorremmo avere la pace sempre. Noi vorremmo tutti essere sempre tranquilli e in pace. Capisci che la pace è veramente un dono di Dio, perché quando è la pace di Dio che ti sta incoraggiando qualcosa, tu in mezzo alla tempesta hai la pace. Io mi ricordo ancora quella serata, quando eravamo a Valdengo con mia mamma e mio papà, una delle serate più brutte della mia vita, dove mi sono sentito dire le cose peggiori della mia vita, sono rientrato nella mia camera, dove fuori ero tutto sconvolto, perché tutto andava male, perché avevo sentito proprio i miei genitori dirmi delle cose peggiori che si potessero dire e sentire, e comunque facevano giustamente la loro parte nel dirmele. O non potevano in quel momento fare diversamente, era una prova. E sentire nel profondo una pace inalterabile che non veniva da me, che mi diceva vai avanti, vai avanti. Non mollare, vai avanti. La pace mentre fuori esplode il casino, cioè dopo fuori tutto. La pace noi non sappiamo, noi la vorremmo e la agoniamo, non sappiamo darcela da sole. Quando sentiamo la pace e la serenità, magari leggendo proprio un passo della pace, non l'entusiasmo, l'emozione, perché lì ci si può anche ingannare facilmente, ma una pace tranquilla che magari poi scompare per un po' e ritorna. Un altro esempio che ho usato tante volte con le persone è quello della favola di Pollicino, cioè in mezzo a un luogo buio, un bosco tenebroso, tu trovi delle pezzettini di pane, delle ecco, cioè che sono chiaramente dei momenti di luce, di pace, di serenità, che contrastano, hanno un'altra qualità, provengono da un'altra parte, e che vedi che sono coerenti. Quando Dio vuole qualcosa lo chiede e lo richiede e lo richiede col suo stile. Un altro modo che mi verrebbe a dire è: il Signore è un Signore. Il Signore non è... Ecco, lo riconosce proprio perché è il Signore, perché ha delle caratteristiche da Signore che non sono quelle... È lì che riconosci la tua chiamata, vai e fai qualcosa, quando Lui lo vuole. E poi non è mai qualcosa solo per te stesso, un tuo progetto, una tua... è sempre per gli altri. Per me, per chiamarmi, è stato proprio farmi sentire una compassione che era sua, cioè sua, proprio divina, nei confronti di questa terra, di questo mondo. Non ho mai pensato di andare in missione in Africa, missionario da qualche parte. Mi ha sempre spezzato il cuore di tenerezza per la mia gente, per la depressione, per i giovani, per la confusione che c'è, per il bisogno di luce che c'è nella nostra povera Europa e povera Italia. Quindi è sempre chiamato, una chiamata forte a mandarmi a qualcuno, non solo un progetto di corto respiro dove l'unico protagonista sei tu. E se uno per weekend intende respirare una boccata d'aria pura dopo lo smog di una settimana è così negativo? No, ma chiaramente no. Cioè, no. Cioè io non ho... No, calma. Però vedete, chiaramente per me, cioè, un modo che per molte persone mi hanno detto, per me è stata una svolta, veramente una svolta, non ci ho mai pensato, la svolta di pensare che la settimana inizia alla domenica sera. con la celebrazione della messa. Lì è iniziata la settimana, non il giorno dopo, lì. Capite che ha in sé questa visione del tempo, ha un ottimismo spaventoso. È ottimista, cioè prorompe dalla domenica la luce che dà la forza che dà tutta la settimana. Non siamo alla fine del weekend, alla domenica sera. Cioè, pensare la fine della sera come la fine del weekend o pensarlo come l'inizio della settimana ti cambia veramente la percezione della vita. Quindi io combatterei a livello di formazione per dire, anche in termini, per togliere la parola weekend. Poi che nella domenica, che è Pasqua della settimana, che è il giorno dove anche Dio si è riposato e ha veramente goduto della bellezza della sua creazione, chiaramente questa noi signori della creazione, uniti a Dio, signori della creazione, capaci di ringraziare per l'esistente, certo, una bella passeggiata, andare assolutamente sì, non ce l'ho con il tempo, anzi tutto ciò che è, per me la domenica dovrebbe essere il luogo dell'amicizia, il luogo della chiacchierata con l'amico, luogo, il momento della cosa. Dobbiamo opporci alla mentalità che rende la domenica un giorno come gli altri, opporci alla mentalità che ci vuole privare e rendere ogni tempo adatto al lavoro. È immorale, è anticristiano, non è moderno, è pagano, non è moderno, è barbaro, è barbaro. Non si risolvono così i problemi dell'economia, ma manco per niente. Bisogna restituire il godimento proprio invece della libertà, di essere padroni del tempo ed anche di riscoprire la contemplazione. Quindi io sono d'accordo con le attività che vengono fatte, sono contrario alla semantica, all'espressione weekend solo, non a ciò che si fa in questa in questo weekend. Più che di amore per la distezza, parlare di rassegnazione ad una quotidianità che diventa una lotta faticosa. Quando le circostanze sono dure diventa difficile perseverare e purtroppo si lascia lo spazio al demonio. Certo, infatti vorrei che questa sera fosse un messaggio energetico nel dire insieme combattiamo. Stendo la mano anche a chi non crede, dire combattiamo con tutti i mezzi naturali. Dobbiamo comunque scommettere che alla fine della vita, cioè le possibilità sono due, guardate che tra 50 anni, 60, 70, poi c'è qualcuno proprio di molto giovane, però tra 70 anni cioè, le possibilità sono due. Cioè o proprio finisce l'io, io non esisto più. A volte mi sveglio nel cuore della notte, si dice la parola di Dio, i terrori della notte, non so se vi capita anche a voi, vado al gabinetto e quel senso io scompaio per l'eternità, cioè muoio poi non ci sono più. Mamma mia, è impossibile. Cioè senti proprio che c'è qualcosa dentro di te che grida, no, non può essere. Cioè, o è quello, cioè il precipitare nel non essere. E quindi se non sei, non, tutte quelle fregnacce, vivi nel ricordo degli altri, che bella roba. Vivi nel ricordo di uno che da 50 anni non c'è più. Bella consolazione proprio, bella consolazione, proprio ammazza, mo mi sento proprio, vivo nel ricordo di chi mi ha amato, vabbè, se muoio io me ne frega proprio tanto di vivere il ricordo. Cioè, riposità, questa è l'opzione A. Che la chiamiamo opzione cielo di Berlino, cioè uguale la vita è una grande fregatura. E quindi crediamo alla voce di quell'amico che dice, sì, ma la vita fa schifo, ma la vita è una fregatura, la vita è un inganno, ma non la riconoscete questa voce? La vita è un inganno, una perdita di tempo, la vita è inutile, siete pura materia, questo è un pazzo, siamo pura materia, che finiamo nella materia, non c'è né buono né cattivo, è un equilibrio sulla follia. Farsi la barba, uccidere, che differenza c'è? Non c'è differenza, è tutto uguale, è tutto senza senso. E allora, visto che è senza senso, facciamo quello che ci pare. Diceva Fabrice Ajaj. Ajaj. Dov'è? Diceva questa frase che l'avevamo vista in un passo di qualche anno fa. Se domandate a un ragazzo chi sono i tuoi antenati, egli risponderà delle scimmie. Chiedeteli ancora qual è il nostro futuro? L'estinzione. È normale che con tale posizione gli venga voglia di distruggere ogni cosa. Ma quello che più mi stupisce, che mi provoca più spavento, dice Fabrice Ajaj, è il fatto che coloro che predicano tali dottrine continuano a vivere da piccoli borghesi. Però non toccargli niente, non toccargli il cappucciotto, la briochina, il coso, l'orologino, cioè quello gli piace, la casettuccia, la barchettina, il weekendino, il viaggettino, il convegnuzzo, non toccategli la vita piccolo borghese. Però quando devono declamare, la vita è una roba senza senso, eccetera, eccetera. E così uno gli viene la voglia di distruggersi. Quando cede alla voce del nemico che ti dice che la vita è senza senso, che è inutile, non so, vi leggo, quando come parla? Guardate, leggo di nuovo Baudelaire, che spiega, che ti descrive quello che avviene nel cuore di ciascuno di noi, nella nostra camera, quando siamo tentati. Quando come un coperchio il cielo pesa greve sull'anima gemente, in preda a lunghi affanni, e in un unico cerchio stringendo l'orizzonte, riversa un giorno nero più tristo delle notti, quando la terra cambia in un'umida cella, entro cui la speranza va come un pipistrello, sbattendo la sua timida ala contro i muri e picchiando la testa sul fradicio soffitto, quando la pioggia stende le sue immense strisce, imitando le sbarre di una vasta prigione, e muto e ripugnante un popolo di ragni tende le proprie reti dentro i nostri cervelli, delle campane a un tratto esplodono con furia lanciando verso il cielo un urlo spaventoso che fa pensare a spiriti erranti e senza patria che si mettano a gemere in maniera ostinata, e lunghi funerali senza tamburi o musica sfilano lentamente nel cuore, la speranza vinta piange e l'angoscia dispotica ed atroce infilza sul mio cranio la sua bandiera nera. Mamma mia, io sono qui a parlarvi perché questa cosa qua l'ho vissuta e non è la verità. Sono sopravvissuto. C'è il dopo, il demone dell'Achedia, quando non hai più lacrime, quando non hai più speranza, quando rimani a terra e hai versato tutte le lacrime, tutta la disperazione a qualcuno e gli hai detto adesso Signore ti ho dato tutto, non ho neanche più le lacrime da piangere. Vedere che proprio al fondo della disperazione fiorisce una speranza e una pace che non viene da questo mondo e capisci che quel dolore ormai sei giù, non puoi soffrire più di così e non sei morto, sei ancora vivo. Allora, la verità è Baudelaire o Signore, dammi una buona digestione e anche qualcosa da digerire. Donami la salute del corpo col buon umore necessario a mantenerla. E donami, Signore, un'anima santa che faccia tesoro di quello che è buono e puro affinché non si spaventi alla vista del male, ma trovi alla tua presenza la via per rimettere le cose a posto. Donami un'anima che non conosca la noia, i brontolii, i sospiri e i lamenti e non permettere che io mi affligga eccessivamente per quella cosa troppo invadente che si chiama io. Signore, dammi il senso del ridicolo e concedimi la grazia di comprendere gli scherzi affinché conosca nella vita un po' di gioia e possa farne partecipi anche gli altri. Bisogna scommettere, capito? Bisogna scommettere. Io scommetto San Tommaso Moro. Qualcuno si lascia cede e si lascia e dice che la verità è Baudelaire o Leopardi. Se non trovo, no. Se non trovo lavoro, sono costretto a cercare un altro cielo. Il diavolo a volte non sta nell'oggettività dei fatti. Sì, penso che la condizione di chi è obbligato a emigrare ci sia e c'è stata nel nostro passato. Ed è un momento anche carico di speranza, non solo di disperazione. Noi siamo stati tutti un popolo, siamo stati un popolo di emigranti. E adesso abbiamo un papa che è stato un emigrante, i nonni sono venuti dall'Italia, è un papa argentino ma che ha i nonni piemontesi. Quindi, dopo due generazioni, uno che è nato dalle lacrime di quei nonni che sono dovuti andare in Argentina è diventato papa. Mi sembra che, certo, è vero, a volte, in alcuni casi, sei obbligato dalla realtà. Di quello di cui sto parlando non sono le cose, ripeto, cioè, avendo poco tempo, se quando dico un passaggio è perché quella cosa lì è una cosa essenziale, cioè non sto dicendo che non ci siano reali difficoltà o problemi reali o che qualcuno non sia costretto a causa di problemi ben reali e non fittizi ad andarsene, ma è diversa da questo, di quello di cui sto parlando è un'angoscia che prende persone che comunque hanno un lavoro, teoricamente non ci sarebbero questi problemi di cui parla la domanda. Dici benedire la propria storia, il proprio oggi, ma se la tristezza fosse il segnale di una storia sbagliata da correggere o da cambiare completamente, guardate, io non sono psicologo, però mi appoggio solo sul fatto che quando, facendo dei rapidi conti, arrivi ad ascoltare in un anno 4.000, 5.000 persone o confessioni, forse, cioè, non so Antonio, che dici? Posso dire qualcosa? Cioè, che comunque, e non so se sto per dire una stupidata dal punto di vista psicologico, se la dico ti autorizzo a dire, hai detto una stupidata, però il riconciliarsi col proprio passato, confrontarsi con il proprio passato e trovare un atteggiamento anche di gratitudine per il bene, il bello che c'è stato nel proprio passato, è un atto di salute mentale, è un atto umano fondamentale. Cioè, abbandonare un atteggiamento, è un'altra cosa che dico, quell'atteggiamento negativo che va a cercare a scovare tutte le ferite, tutti i dolori del passato, un atteggiamento e che non recupera anche di quel passato, cioè fare pace con il proprio passato e recuperare con gratitudine tutto il bene che abbiamo ricevuto è fondamentale per partire e ricostruire per il presente, se no no, se no è un volo, cioè non hai la terra che ti sostiene. Quindi non credo che ci sia una storia sbagliata da correggere e cambiare completamente. Credo che questa frase sia già attanagliata da questa tentazione. Non esiste una storia così. Esistono storie dove ci sono dei grandi dolori, grandi ferite, ma alla fine di tutto la realtà rimane comunque positiva e comunque sei vivo. Sei vivo, hai la vita, ti è stata data la vita. E se sei qui a scriverlo, qualcuno ti ha insegnato a scrivere. E se sei qui a scriverlo, qualcuno si è dedicato a te perché tu potessi essere capace di scrivere questo foglio e esprimere questo ragionamento. Noi purtroppo abbiamo l'abitudine di andare tutto per scontato. Quando cominci a dare tutto per scontato, dar scontato. No, direi veramente che la santità è, per grazia di Dio, godere della quotidianità, delle piccole cose della vita, del caffè che ti prendi, della passeggiata, dell'abbraccio di un amico, della, e di tante cose che la vita, di una, di, della creazione, ma anche della capacità intellettuale di leggere un libro. Si può risolvere la tristezza al di fuori della fede, oppure bisogna per forza chiedere in Dio? Ah, ottima domanda, la capisco, è una domanda leale, è una bella domanda, me la sono posta tante volte. Ve lo dico così, cerco di dirla senza presunzione, non c'è nessun merito nel dire questa cosa. Secondo me no. Secondo me, se è vero che c'è Dio, esiste anche il demonio. Il demonio ti si mangia. E in alcuni momenti è troppo insistente, ossessivo. Questo non vuol dire assolutamente, credo che guardo con tanta stima a delle persone che non credono, perché dal punto di vista naturale mettono in gioco tutte quegli accorgimenti, sono sapienti, sono dei battaglieri, gente sapiente, gente che non si arrende, gente che è strutturalmente ha deciso di vedere che il bicchiere è sempre mezzo pieno. E questa gente profumata, a me piace da matti, cioè, non che gli altri sono cattivi quelli che lo fanno, però credo che il fatto di opporsi alla malinconia è un gesto già di per sé dignitoso ed è un gesto grandemente umano. Quindi vorrei, quello che sto dicendo, un abbraccio. Se mi si chiede, cioè credo però che conosco anche la forza dell'avversario, la forza della chedia, la forza del demonio. So quanto graffia, quanto è cattivo, quanto va a cercare come leone ruggente il punto di... per disperarti, per farti dire che comunque sei un povero scemo. Ecco, queste persone qui, il demonio dice, senti, ma quanto dura, quanto dura? Sempre con quel sorriso, sempre così, sempre il bicchiere mezzo pieno, cretinetti, quanto dura? Quanto pensi di andare avanti? Ma non vedi attorno che non gliene frega niente agli altri di te. Tu sei quello che si sbatte sempre per gli altri, che cerca di reagire, di sorridere. Non vedi che è tutto buio? Non vedi che gli altri questa fatica non la fanno e sei sempre solo tu a farla? Sei sempre solo tu che reagisci? Sei sempre solo tu che stimoli? Sei sempre solo tu che proponi? Attorno ci sono dei carri armati, intanto non li spingi e un giorno ti fermerai anche tu. Ce la conosco sta voce, è troppo forte, è troppo terribile. La solitudine è un momento in cui Dio vuole parlarci o farci capire qualcosa, come bisogna affrontarla. Io penso che la solitudine è necessaria. Però non è automatico che la solitudine sia un luogo bellissimo per l'anima, un momento di serenità. Cioè io non ho quelle vie, prega, perché quando preghi tutto, la preghiera. Non mi sentirete mai dire questo. Io mi fermo al Vangelo. Gesù disse una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi. Quando preghi ti stanchi e fai fatica. Così dice nostro Signore e io non sono nessuno, però confermo che questa è l'esperienza che ne ho anch'io. Quindi la solitudine come luogo dell'incontro col Signore me la inevitabilmente, avrò una antropologia più negativa, però io la vedo come un luogo di battaglia. È un luogo dove è difficile stare in silenzio, è difficile stare soli. Quando trovi beatitudine nel segreto della tua camera, con la radio spenta, iPod spento, computer spento e davanti semplicemente seduto davanti a un'immagine del Signore o della Madonna e sei in pace e non vorresti essere da nessuna parte. Io penso che, lo raccontavo qualche volta a qualcuno dei ragazzi, che uno dei momenti più belli, cioè tra i tanti, perché oggi ce ne sono stati tantissimi momenti belli, però io mi ricordo indelebili, proprio se quelli che ti rimangono, quando è proprio folgorato dalla gioia e dalla gratitudine. Era un agosto qui a Roma, città deserta, senza nessuno, finestra aperta, guardavo, ero seduto sulla poltrona così, avevo quella pianta lì dalla camera con un ulivo che con questa, nel pomeriggio, questa luce, questo cielo di agosto, proprio anche proprio opprimente tutto, e sentire che la gioia non veniva da fuori, ma da dentro. E rompeva da dentro e non avevo umanamente nessun motivo per avere gioia. Non c'era umanamente un motivo per avere gioia. Però il fatto di non sentire, cioè non mi veniva a dire, fossi al mare, fossi coso, adesso dovrei essere in spiaggia. Avrei potuto tranquillamente essere al mare con voi, in motoscafo, e sentire una beatitudine, che non avrei voluto essere da nessun'altra parte, non avrei voluto essere in Sardegna, non avrei voluto essere in Liguria, non avrei voluto essere al lago, non avrei voluto essere in compagnia di una bella ragazza, non avrei, ma non perché è brutto stare in compagnia di una bella ragazza, ma non avrei. Stavo bene così, in quella poltrona, a vivere una cosa che il mondo dice, sfigato. Ma che vita è? Al 15 d'agosto, da solo, in camera tua, con un caldo bestiale, tutti se ne sono andati. Devi celebrare le feste più. Cioè, vieni qua a me, al 15 d'agosto, non c'è un cane, 15-20 persone, e tu. Ecco, questa è la beatitudine, la gioia al contrario, quando hai la gioia senza avere niente, e non vuoi niente. Basta. Allora, direi proprio. Un minuto e poi ricominciamo proprio subito. Ah, ecco, giusto, Emanuele, bravo. Allora, avete trovato sui banchi della chiesa il foglietto che ricorda i nostri appuntamenti degli incontri di cultura di quest'anno. Cioè, l'intuizione è questa. Quando qualcuno scrive, prima o poi si sbilancia. O è per Dio o è contro Dio. Anche se non si dice ufficialmente che è credente. Allora, abbiamo pensato l'incontro con tre autori che hanno scritto dei libri, dei romanzi, quindi avremo il 5 aprile l'incontro con Costanza Miriano, il 3 maggio viene Giovanni Lindo Ferretti con la sua storia di conversione, guardate, è una cosa meravigliosa, e Giovanni Donadol De Nico, che è un amico che ha scritto dei romanzi bellissimi. Quindi trovate questo e c'è anche, per chi lo desidera, visto che questo è l'ultimo incontro dei 5 passi di quest'anno, per chi lo desiderasse essere avvertito. Poi quando riprenderanno a novembre, secondo me la mailing list è la cosa migliore perché Facebook oggi c'è, domani magari non ci sarà più e quindi ecco qua, d'accordo. Aspettiamo più, ci facciamo accompagnare dalla musica qualche minuto e poi ricominciamo con la seconda mezz'ora di domande. La tristezza, le mancanze sono cose però reali, così come l'attaccamento a queste o a certe soluzioni ad alcune circostanze. In che misura è giusto attaccarsi a queste? Cioè, qual è il giusto atteggiamento alle nostre tristezze, alle nostre mancanze? Ma direi che ci sono due possibilità fondamentalmente. Una è quella di essere perennemente allo specchio. L'altra è quella comunque di aprirsi, quella di offrire, quella di non chiudersi. Di fronte alla nostra tristezza, alle nostre mancanze, possiamo rimanere chiusi, continuando noi ad autoanalizzarci, ad autovalutare, a cercare di fondamentalmente di trovare sempre da soli le soluzioni, oppure possiamo aprirci. Certamente aprirci. Lasciando anche entrare qualcuno. Sicuramente a volte tutti sappiamo la teoria, però passare dalla teoria alla pratica è sempre complicato. Cioè sappiamo sempre consigliare gli altri in modo eccellente, però quando qualcosa non va, tendenzialmente aprirsi con una persona di fiducia, però quando sei bloccato, quando senti una resistenza, a maggior ragione il discorso con Dio nella preghiera. Cioè si capisce veramente quanto sia una delle parole proprio più ingiuste quella che abbiamo visto prima. Non è facile né aprirsi agli altri, né tantomeno questo rifugiarsi in Dio, una visione banalizzante della fede, perché è molto complicato proprio aprirsi a Dio e lasciare che entri dentro questa tristezza, che la abiti. Cioè c'è, la guardi che c'è, però lasciare che qualcuno ci entri, che la abiti. Un po' come nella messa, cioè capire che puoi offrire a Dio. Non puoi offrirgli solo le cose belle, gli puoi anche offrire questa tua terra, che è una terra che in certi momenti è triste, è una terra arida, è una terra piangente. Come poter sperare che Dio voglia ancora il meglio per noi, dopo che nella vita ci viene tolto qualcosa di meraviglioso, che pensavamo e credevamo fosse volontà sua, anche alla luce di esercizi spirituali? Dipende molto da questa domanda, dipende assolutamente di cosa stiamo parlando. Faccio delle ipotesi. Questa domanda dice: come sperare, voglio ancora il meglio per noi, dopo che nella vita ci viene tolto qualcosa di meraviglioso che pensavamo, credevamo fosse volontà sua? Io provo a ipotizzare, non stiamo parlando ad esempio di un matrimonio, ma di un qualcosa che doveva essere un matrimonio, poi dopo non è stato matrimonio. Però l'elemento fondamentale del matrimonio è la libertà e il consenso dei due. Cioè l'amore non si fa da soli, si fa in due. Cioè uno degli elementi, accettare la realtà così com'è, e il mistero più grande da accettare, quello che contribuisce moltissimo alla disperazione, è proprio la libertà degli altri. E che gli altri sono liberi e a volte sbagliano. E a volte siamo deboli noi, siamo fragili noi, sbagliamo noi. Quindi, credevamo fosse volontà sua. È volontà sua quando, cioè, addirittura, non so, invece, facciamo il caso del matrimonio. Uno dice, ci siamo sposati in chiesa, abbiamo fatto pure il corso di preparazione serio, l'abbiamo fatto bene, eravamo molto felici, e poi lei se n'è andato in Australia perché voleva, cioè sì, però qual è il problema? Il problema secondo me è un problema, come abbiamo visto in altri incontri, di tipo catechistico, di quello che ti è stato detto al corso di preparazione del matrimonio, perché io sono sicuro quelli che sto preparando al matrimonio la risposta è cioè ti è fatto il dono nel matrimonio, una sola cosa ti è donata, di amare quella persona, diciamo un'ipotesi, Paolo. Cioè, se capitasse la cosa che va, e sei sposato, il dono che ti viene fatto è quello di amare come ama Cristo. E Cristo continua a amare in una posizione un po' scomoda, la vedi? Quindi, cioè, se tu vuoi il sacramento del matrimonio, io ti garantisco che ti viene poi data la pace, la gioia di Cristo, perché Lui l'ha promesso, però amando così, se no niente. Sei consapevole che questo è il sacramento del matrimonio? Teoricamente? Allora, vedete, cioè, il problema non è automaticamente dire ho fatto il corso di preparazione, ho fatto il sacramento, cioè è qualcuno che ti schiaffi in faccia che cos'è il sacramento del matrimonio. E questo, sto facendo in generale, è un problema nostro a livello di Chiesa, ecco, che a volte sono troppo affrettati, oppure non si va proprio a dire le cose così come sono. Ecco perché è indissolubile il matrimonio, perché ti viene donato lo Spirito Santo per amare così, se lo vuoi, se lo chiedi, così. Cioè, Dio si impegna a non tirarsi indietro, ti farà amare così e allora si compiranno le sue promesse. Pace e gioia nello Spirito Santo anche se le cose vanno male, anche se lei fa surf in Australia. Sarai più felice tu, però avrai la gioia dell'agosto a Roma di Padre Maurizio, mi spiace. Esiste quella gioia lì, non è una bufala, ed è la più bella. Grazie Padre Maurizio, grazie davvero, mi riconosco in queste parole, in questo atteggiamento di non cedere al pessimismo. Non ho mai realizzato che fosse il diavolo indurmi a questo stato d'animo. Ora ho un'arma in più per combattere. Ecco, per me il prezzo del biglietto, cioè, basta, a me basterebbe questo. A me questo biglietto mi dà gioia più di tutto il resto. Questa è la bellezza dell'essere, cioè del contare uno. E questa è la differenza, cioè che io sinceramente adesso potrei tranquillamente andare su e non c'è più nessun problema. Non mi interessa, cioè qualcuno se ne va, dice che incontro schifoso. A me non me ne frega niente proprio, perché c'è questo. Non la parte dove mi si ringrazia, ma questa parte. Non ho mai realizzato. Ora ho un'arma in più per combattere. Questo desideravo. Un'arma in più per combattere. Cosa mi suggerisci di fare in questa situazione? Mia madre è impastata di questo male e nessuno riesce a farla ragionare. Ho provato con la preghiera, a volte cerco di sdrammatizzare ridendo quando mi presenta le negatività, ma è peggio, si irrigidisce di più. Ormai siamo lontani, sia fisicamente sia spiritualmente, e mi avvicino troppo, se mi avvicino troppo la sua situazione diventa pericolosa per me. Ma allora che fare? Come starle vicino? Esiste un atteggiamento sano? Mamma mia, grazie. Cioè con cui approcciarsi, con cui affrontare la cosa. Capite che se io dicessi, carissima, adesso ti dico io come si fa, non si può, giusto? Non si può. Non si può. Direi, però, non farti fregare anche tu da una certa achedia. Cioè, che cosa dice a te questo demone dell'achedia in questa situazione? Ma cosa preghi a fare? Tanto non cambia niente. Tanto è inutile. Hai già pregato tante volte, non ha ancora cambiato nulla. Perché insisti? Disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi. In preda all'angoscia pregava più intensamente. Cioè, questo demone ti fa credere che è inutile pregare e che intanto non cambia nulla. Ti dice, e allora la domanda è, ma perché insiste così tanto per farti smettere? Non è che fosse niente niente l'unica cosa che gli dà veramente fastidio? Questo è solo un tratto. Seconda cosa che mi verrebbe da dire, così, su due piedi. Tocca tua madre. Cioè, con fede però. Ti dico da battezzato, tu sei corpo di Cristo e quella donna è corpo di Cristo. Vai con fede e toccala. Toccala, proprio toccala. Cioè, con l'intenzione che Cristo la tocchi. Come nel Vangelo, che vada e la toccala. Fa differenza. Perché non è semplicemente, già solo il tocco fisico, cioè tu passi, un tocco, è bello essere toccati, cioè anche quando stai male. Non ascoltare, non rispondere logicamente alle sue farneticazioni, che sono preda di una tentazione. Lo so che ti fa schifo toccarla e abbracciarla quando fa così. Non sentirti in colpa per questo. Trova la beatitudine di San Francesco. Abbraccia il lebbroso. Cioè chiedi la forza a Dio di abbracciare. Anche se non senti niente, anche se non ti piace. Come atto di fede, ecco. Io l'ho fatto alcune volte, tante volte mi capita di far così, e funziona. Non so, mi è capitato una volta funerale mostruoso proprio, una situazione, io proprio non avevo niente da dire. E anche questi sono, e mi chiedo scusa, perché sono episodi che sono reali, li racconto sempre perché sono la mia vita. Io cioè, il senso dei cinque passi è che io non è che porto delle teorie precostituite, vi offro, metto la vita di cose però che sono realmente succedute, accadute e che ve le consegno. Un funerale terribile, cioè una situazione brutta, cioè proprio un grande dolore, quello che dove tu non hai nessuna parola da dire, non devi dire niente, devi solo esserci, stare. E sapete che c'è il momento alla fine dove tutti vanno a salutare, e io ero in coda, e mentre in coda dicevo: Signore, una cosa sola, abbracciala tu, usami, abbraccia questa donna che è troppo disperata, abbracciala tu. Io guarda, non ti chiedo nient'altro, usami, sono a tua disposizione. Che lo Spirito Santo proprio mi inondi, usami. Oh, io non ero particolarmente, cioè, vedevo il dramma, però il mio legame non è che ero una persona speciale, lì passavano parenti e tutto. Quando sono arrivato vicino, questa donna mi ha proprio, mi ha stretto e non mi lasciava più andare. Non mi mollava più. E continuava a dirmi solo grazie, 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 grazie. Io non so cosa, lei non è che sapeva, capito? Cioè vuol dire abbiate fiducia, abbiamo fiducia, noi siamo il corpo di Cristo. Noi battezzati siamo il corpo di Cristo. Più fede nella potenza del sacramento del battesimo. Siamo il corpo. Noi possiamo toccare l'umanità sofferente diversamente dagli altri uomini. Non perché siamo migliori, o più intelligenti, o più sensibili, ma perché abbiamo un dono smisurato, immeritato, però che abbiamo e che dobbiamo fare fruttare, ecco. Tocchiamo veramente con la grazia del Signore. Io direi questo, ecco, queste due cose. Questa tristezza di cui hai parlato mi viene quando prego per qualcosa e Dio non ascolta le mie preghiere. Come posso fare per uscire da questa tristezza? L'umiltà. In questa preghiera, in questa frase, c'è un principio d'orgoglio, l'umiltà. Cioè tu stai facendo della tua percezione il criterio della verità. Io prego e Dio non ascolta le mie preghiere. Ma calma, chi l'ha detto? Dove c'è scritto? Cioè, se un bambino chiede, la preghiera cristiana dovrebbe sempre concludersi: se questa cosa è secondo la tua volontà e se per il mio bene. Dovremmo concludere, dovremmo chiedere tutto a Dio, anche le cose più semplici, anche secondo me le cose materiali, quello del lavoro, chiedere il lavoro, però concludere: se questo è per il mio bene e per se questa è la tua volontà. Con quell'atteggiamento di chi, non di chi sa qual è il bene, con certezza. Ai ai ai, questo è molto fitto e anche non stampatello. Mi sono allenata per 5 anni per gare di atletica agonistica. È stato molto duro, ma bello, anche se sono arrivata solo al 3° posto regionale 2 volte. Buono, grazie. Ho cresciuto da sola le 2 figlie. È stato durissimo, ma bellissimo, anche se non sono stata la migliore mamma e anche loro hanno difetti e fatto sbagli. Ho ritrovato il rapporto con la Trinità. È stato super, ah, è stato super durissimo, ma super bellissimo, anche se ogni giorno sembra il primo della conversione. Ci ripete i modi per restare almeno in forma spiritualmente. Ne ho tanto bisogno, ne abbiamo tanto bisogno. Direi che il modo per stare fermi spiritualmente, poi ad esempio nella preghiera di Dio, cioè io tendo sempre un pochettino a sminuire, perché il problema è scoprire le cose che di fatto le sappiamo già, cioè quella cosa che ho detto prima del battesimo, uno dice mamma che bel pensiero, no, ma in realtà è una cosa semplice, cioè oggi la preghiera della messa diceva che i sacramenti sono rimedio alla nostra debolezza. Il problema è che pochissimi vivono così i sacramenti, cioè li vivono come dei doveri, come delle cose, degli atti religiosi, ma delle medicine pochi li vedono come delle medicine, mentre sono delle medicine, cioè molto, sono rimedi alla nostra debolezza. Quindi per confermare così direi prima di tutto medicina, cioè i sacramenti, confessione regolare, la messa domenicale, i sacramenti più possibili, cioè con grande semplicità, non perseverare nella preghiera, avere una preghiera da battaglia, cioè come dicevo altre volte, il pregare in autobus, il pregare quando passeggi, il pregare quando sei in metropolitana, il Signore ha detto sempre, quindi si può fare sempre, il avere anche il gusto per le cose buone dal punto di vista naturale, tutte le cose che danno speranza dal punto di vista naturale, coltivare questo sicuramente, avere delle buone abitudini. Direi se fosse una donna, a una donna direi abbi sempre cura di te stessa, cioè sii sempre curata, non leziosa, non ricercata, ma curata, non lasciarti andare mai, abbi sempre rispetto comunque del tuo corpo, cioè tienici, mangia, direi, mangia, sembra, mangiate, sembra una stupidata, ma sapeste quante volte nella vita delle persone è un dramma questo rapporto con il cibo, abbi cura di te, vogliti bene, cioè senza, in un modo anche giusto, perché per alcuni c'è un amore smisurato del proprio io, per altri questo amore smisurato del proprio io prende la forma di odiarsi, giusto? Ho detto una cosa giusta? Grazie. Non male chi sei tu. Io intanto lo guardo a vedere. Cioè, non l'ho mai visto di fare. No, che cacchio dice. No, per adesso non è ancora successo, meno male. Forse però l'autocompassione a volte è anche una forma di desiderio di essere coccolati di più dalle persone che ci circondano. Una sorta di egocentrismo che però porta al desiderio di avere più attenzioni delle persone intorno a noi, o sbaglio? No, non sbaglio, cioè, ad esempio, il desiderio che gli altri ci coccolino, che ci vogliano bene, cioè, però per esperienza dico che quando una persona, questo desiderio diventa una pretesa, quando pretendi la coccola non arriverà mai. Perché non c'è niente di più repulsivo di uno che pretende la coccola del sindacalista. Tu me la devi sta coccola. C'è un accordo tra di noi. Abbiamo firmato. Dammela. Ne ho diritto. Ecco, questa impostazione, adesso l'ho esagerata, ma c'è, e rende automaticamente l'altro la persona più repulsiva sulla faccia. Cioè, tu coccoleresti anche un muflone, ma quello lì no. Cioè, te staresti empatico il pregiudicato, tutti, ma quello lì no. A me questo mi dice, non so perché funzioni così, però siamo fatti così. Siamo fatti così. Cioè, siamo proprio fatti così. Cioè, quando tu la pretendi, quando dici adesso questa me la devi, non arriva mai, perché è un dono, cioè fuori dal dono, cioè l'amore, se spezzi la logica del dono e della gratuità, non c'è più bellezza, non c'è più amore, è mercato. Cioè, io sto parlando della tenerezza, perché, vabbè, niente. sto bene, soffro moltissimo. A volte per fare il bene di qualcuno si fa invece del male. Cercare sempre di consolare chi è inclina a questa malinco-depressione è per me ingiusto. Fino a che punto è giusto combattere e far reggere chi ti sta accanto? Molte volte ho la tentazione di dire a chi mi sta accanto: impiccati con le mani tue. Capisco, infatti se avete notato, io ho sempre parlato di una battaglia che il singolo deve reagire, non che l'altro deve, e dai, e datte una mossa, e coraggio, e non buttarti giù. Cioè, perché io quella roba lì non ci credo tanto, non ci credo mica tanto, di quelli che proprio hanno quest'ansia di, cioè, quindi forse un po' di equilibrio, ecco. Cioè, forse piccati con le tue mani, cioè, è proprio, c'è lì dietro il fatto di non, di vedere che non sei riuscito a cambiare la situazione. E quindi, come dire, è il fallo di frustrazione quando perdi una partita 3-0. Cioè, ormai stai perdendo 3-0 e allora falli brutali sull'avversario perché stai perdendo. E allora ti ammazzo. Però per me vale il discorso di prima, quello alto, cioè nel senso la fiducia nel segreto, nella tua preghiera, e anche lasciare lo spazio della libertà dell'alto, cioè di dire: guardate che ha un valore questo, io capisco che tu sei dentro un abisso, se vuoi ci sono, però è troppo duro il dolore che tu stai provando. Proprio una parola della parola di Dio, della sapienza, di Giobbe. Quando videro gli amici quello che era successo a Giobbe, si dice che restarono, non so più se 3 giorni a distanza, perché il suo dolore era troppo grande. Cioè, poi straparlano, però hanno capito che devono stare per un po' di tempo in silenzio di fronte. Quindi io credo che cambiare atteggiamento e dire: per te prego, faccio fisicamente le cose che devo fare, cioè se hai bisogno di qualcosa lo faccio, se me lo chiedi lo faccio, però dire: oh, è un problema tuo, sì, cioè dire con amore a volte le persone: è un problema che devi risolvere tu, non imputarlo a me, cioè non posso io essere, dobbiamo noi a volte sopportare il dolore e accettare il dolore di vedere l'altro che non ce la fa e lasciarlo combattere la sua battaglia, che non è la nostra, senza abbandonarlo. Cioè, però è un equilibrio. Cosa pensa delle distrazioni dovute a strumenti informatici come cellulari e simili? Sì, penso che ci sia, può darsi che forse Evagrio Pontico ha qualche vantaggio in più, che questi strumenti sono effettivamente molto potenti. Credo che ci voglia una grande ascesi spirituale per saperli gestire con intelligenza e sapienza. Non li darei per scontati. Penso che il discorso puramente ottimistico di dire siamo nel 2013, ormai il mondo è così, si comunica così e tutto, cioè deve essere anche contemperato da un discorso non spaventevole, ma consci della capacità anche di trasformare le persone. Cioè il fatto che cala la capacità di concentrazione, la difficoltà di formulare un pensiero in un modo articolato, la perdita delle parole. Cioè bisogna pensare a queste cose qua. Le parole sono belle. Cioè se tu non leggi non avrai mai le parole. Cioè, tante parole per spiegare tante cose, l'importanza delle parole, e tutte variegate, tutte differenti. Il libro, non possiamo perdere i nostri libri, cioè non si possono leggere solo in via informatica, occorre, per leggere ci vuole concentrazione. Io vedo che quando mi forzo, mi obbligo e faccio le giornate spegnendo tutto, cellulare, computer, tutto, mamma mia, ho fatto un corso, una settimana di esercizi di silenzio, ho lasciato proprio il cellulare a casa, non ho portato, non avevo contatto internet, niente, niente. Mamma mia, è forte, eh? Cioè, un'esperienza che non so, cioè io mi sentivo, sono, ho 37 anni, però io mi dico, ma un ragazzo che di due generazioni dopo, cioè uno che, un ragazzo che ha 15-16 anni oggi, quando avrà 37 anni, riuscirà ancora a fare una cosa così o sarà una cosa troppo mostruosa non essere iperconnesso, per, cioè stare in silenzio con il buon Dio e basta? Mi diceva Don Fabio Rosini, che un giorno che abbiamo fatto, ci siamo incontrati, e mi raccontava della difficoltà di sacerdoti a fare un corso di esercizi serio con il silenzio, cioè non si parla. Per una settimana non si parla. Mamma mia, qualcuno obiettava nei colloqui personali, diceva: cosa vuole da noi? Cosa vuole, dove vuole arrivare? Cosa vuole ottenere? Cioè, come una cosa troppo forte. Ecco, credo che non bisogna, cioè, credo che ci voglia una grande santità, cioè ci vogliono una santità moderna oggi, una santità di uomini e donne che grazie alla potenza dello Spirito Santo sanno gestirle queste cose. Quindi né demonizzazione, ma neanche ottimismo sciocchino, perché ti si mangiano, eh? Secondo me, io vedo gente che è mangiata, gente mangiata, letteralmente mangiata da internet, da social network, eccetera. Molti sostengono che non è possibile conoscere la felicità senza aver prima conosciuto il dolore e la tristezza. Qual è il legame tra serenità, penso, e tristezza? Sì, mi chiedo veramente se, beh, sicuramente Niccolò Fabi è sempre stato una persona intelligente, lo si capisce anche dalle canzoni prima che perdesse la figlia, però mi chiedo se sarebbe arrivato a cogliere certe cose se non ci fosse stato un grande dolore. Effettivamente la sofferenza quando la sofferenza non è di, la sofferenza intanto c'è nella vita, ecco, la sofferenza è inevitabile, più cerchi di sfuggirla in tutti, cioè non devi andartela a prendere, non devi autoinfliggertela, non devi amarla, però non è che siamo così, però tanto c'è. Quindi il problema è che cosa fare della sofferenza, come usarlo questo materiale della sofferenza. Se usato bene, con la grazia di Dio, oppure comunque con dignità, direi anche, umanamente, cioè, prima ci vuole la dignità umana nel stare nella sofferenza, e poi da credenti vi dico, con la grazia di Dio, cioè considerare la sofferenza come un'ostia, ecco, che può essere consacrata, esattamente come la gioia, come il lavoro, come la noia, come la quotidianità, cioè tutto della nostra vita, sono tanti momenti della nostra vita, sono tutte ostie, che se tu chiedi, possono essere, questo se vuol dire essere battezzati tecnicamente, noi possiamo chiedere proprio la consacrazione di ogni attimo della nostra vita, e tra cui anche la sofferenza. Una sofferenza consacrata da Dio dilata, quindi diventi capace poi di gioie più profonde, più, meno banali, più ampie, diventi una persona migliore, più compassionevole. Non è automatico che la sofferenza ti incattivisca, ti rovini, ti peggiori. Ecco, questa visione, ecco, il demone della chedia spingerebbe in quella direzione lì, per dirti che necessariamente la sofferenza ti rende cioè ti incattivisce, ti rende cinico. Non è vero, questo oggettivamente non è vero. Ci sono delle persone che sono migliorate dalla sofferenza, però è vero anche che ci sono delle persone che nella sofferenza maledicono tutto, tutti, e entrano in ribellione. Buonanotte, e ci vediamo per i 5 passi, a Dio piacendo, a novembre.